dice, Filippesi 1,27, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga o vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me, e ora udite essere in me. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa cui aggrapparsi tenacemente all'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose, celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza disputa, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasima in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, tra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarvi, per non avere corso in vano né in vano faticato. È un bel brano che basterebbe la lettura senza commenti. Stavo parlando a Torremolinos con Bernard, che è il vice di Daniele, e mi diceva che, convertito anche lui nell'epoca in cui ero presente io, nell'80-81, mi diceva che si era sforzato, aveva cercato di ricostruire l'ambiente di quell'epoca, cercando di ricreare comunità nella zona, ma non c'è riuscito. Sicuramente è stato, un tempo benedetto, quello in cui ci siamo convertiti in tantissimi giorni, dal 75 all'85, una decina d'anni. Un tempo particolare in cui Dio ha chiamato, ha riempito, ha benedetto, perché ogni giovane che si convertiva era un operaio virtuale, una persona dedicata completamente all'opera del Signore, vogliosa di lavorare nella via del Signore. Ed è un fatto bello, ma non scontato. E oggi questo non succede più. Il Signore quindi sicuramente ha preparato molte persone, ha chiamato molti giovani, e poi, tramite le circostanze, li ha anche sparsi un po' ovunque. Forse per operare in tanti ambienti diversi, con uno spirito positivo, di fede, di consacrazione, di forza per non mollare mai e insegnare qualche cosa di utile, di importante. Eh, Ed è quello che dobbiamo cercare di fare, insegnare le verità fondamentali del Vangelo. È il punto chiave sul quale stiamo lavorando da parecchio tempo, o cerchiamo di predicare, di parlare, il punto chiave che dovrebbe riempire le chiese e creare un ambiente con un unico spirito, un'unica mente, un'unica volontà, un'unica forza motrice, con sottomissione gli uni agli altri, naturale e spontanea, è dimostrare, diciamo, amore gli uni per gli altri. Se vi è qualche consolazione, qualche conforto d'amore, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia. Quando anch'io sento che la Chiesa va bene, che ci sono problemi ma si risolvono al volo, perdonandosi, avendo misericordia l'uno per gli altri, cercando di edificarci gli uni gli altri. Rende gioioso il pastore questo, perché vede che il suo impegno, il suo lavoro ha prodotto frutti. Perché la meta è questa. La meta non è tanto avere il potere dello Spirito, non è tanto avere una chiesa grande, non è tanto pregare e vedere le risposte del Signore. La meta è amarci gli uni gli altri, avere amore, un po' di compassione, un po' di tenerezza, un po' di conforto, di aiuto reciproco, di interessamento gli uni per gli altri, di volontà di portare i pesi gli uni degli altri, ciò che significa che qualcuno presenta i propri pesi e qualche altro vuole portarli. Non posso occuparmi di un qualcuno che non mi dice nulla di sé, che non so cosa pensa, che non so cosa vuole, che non so che afflizioni ha nell'anima. Come farò a preoccuparmi di una persona così? È impossibile. Quindi bisogna comunicare, aprirsi ed essere sensibili a quello che una persona ci dice. Dice che il Signore morì in croce abbassò se stesso, si umiliò, e non possiamo, guardando a Gesù, non possiamo dire che il Signore sicuramente ci amava, perché non si può dire di no. Poteva anche fare a meno di venire sulla terra, poteva anche lasciarci perdere, andare al nostro destino. Quindi la sua morte in croce ci dimostra che per Gesù ci deve essere un sentimento d'amore nei nostri confronti. E quindi ha dato la sua vita per poterlo trasmettere e per poter darci la possibilità di un cambiamento profondo e la capacità poi di amarci noi gli uni gli altri, perché se una persona mi ha amato e poi se n'è andata, che giovamento ha prodotto sulla terra nessuno? Facciamo l'esempio così, tanto per dirne una. Se io vi amassi tutti quanti in maniera considerevole, come Gesù Cristo, ma voi non mi amate, a che serve? Non serve a niente. Però il Signore ci ha voluto trasmettere questa capacità, la sua grazia, di poterci amare gli uni gli altri come Lui ha amato noi, per avere un beneficio vero, autentico. Perché il suo amore si diffonda in mezzo a noi e noi ci amiamo gli uni gli altri. E tante volte vi ho già detto, smettiamo di guardare se Dio ci ama o non ci ama. Smettiamo. Non porta niente, non produce niente. Dimostra che siamo dei bambini dell'asilo, che vogliono ancora essere portati in braccio. È chiaro che serve sentirlo. Ma mica vivrò 40 anni per sentire l'amore del Signore nei miei confronti. Non vorrò che mia madre mi porti in braccio a 40 anni. È assurdo. In braccio mi portano al massimo 2 anni. Non so, dicono le mamme se è vero, o anche meno. Non sono esperto in materia. Ma è anche il bambino stesso che vuole camminare. A un certo punto vuole camminare, è l'istinto che lo porta a camminare. A volte vuole sentire il calore delle braccia materne, certo. Ma quando poi hai una certa età, la mamma dice, c'è qualcosa che non funziona. Quando mio figlio ha 10 anni, vuole ancora stare nelle braccia della mamma, la cerca, e piange se la mamma non lo sua voce, con le sue braccia, dico qualcosa che non funziona. Se una volta ogni tanto è normale, diciamo. Ma quando diventa una ricerca, noi cominciamo a dire qualcosa non funziona. C'è un problema. Quindi se noi continuiamo a cercare l'amore del Signore per noi, c'è un problema. E San Paolo dice, se c'è un conforto d'amore, una tenerezza, una compassione, cosa vuol dire? Se voi amate il vostro prossimo, se la vostra meta è cercare di dare a chi vi sta vicino. Quindi siete cresciuti, maturati, vi rendete conto che c'è qualcuno accanto a voi, che ha bisogno di aiuto forse. Ma se invece noi siamo ancora bisognosi d'amore, applaudiamo fragorosamente quando ci dicono che il Signore è morto in croce per noi e di conseguenza vogliamo che anche i fratelli ci amino e siamo sensibili, suscettibili, permalosi, critichiamo, rifiutiamo, siamo dei bambini dell'asilo con delle malattie profonde. Il pastore rimarrà scontento, non potrà gioire perché non vede compassione, non vede tenerezza, non vede conforto d'amore. Il pastore dice, sono ancora all'asilo. Dice, Dio ha sovranamente innalzato Gesù, affinché ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Poi dice, prima dice, non fate nulla per rivalità o vana gloria. C'è la gloria e c'è la vana gloria. Quando abbiamo bisogno di essere amati perché siamo feriti dentro, cerchiamo posizioni di importanza, vogliamo essere al di sopra degli altri, vogliamo sentirci rispettati, invidiati, considerati. Siamo malati dentro, cerchiamo la vana gloria, quella che non serve a niente, che ti lascia vuoto, che produce soltanto tensioni, conflitti, rivalità, ambizioni smodate a volte, ricerca del nulla. La vana gloria. Essere valorizzati, stimati, amati, innalzati, sentirsi superiori, avere posizioni di importanza nella Chiesa, perché fondamentalmente vogliamo essere amati, essere il centro dell'attenzione, siamo malati interiormente, non siamo in grado di amare nessuno. Questo è un punto chiave che ripeterò finché campi, perché non vedo ancora una libertà in questo senso. Abbiamo fatto dei passi, ma ce ne sono tanti da fare ancora. Per questo vi dico, andate al Discovery. 3 giorni, rompete con il ritmo tradizionale di casa. Rilassatevi un attimino, lasciate la mente sgombra, concentratevi in quello che vi viene detto. Lasciatevi guardare dentro. Sono tante cose da buttare fuori. E finché non mi libero dei miei problemi interiori, delle mie ferite, non vedrò chi mi sta vicino, questo è il punto. Ma Dio non vuole che noi ci guardiamo dentro, ma come fai a guardare gli altri se dentro sei pieno di problemi? Non li vedi. Perché il Signore dice, alzate gli occhi, stamattina anche l'hanno detto, no? Guardate la messe che è bianca da mietere, perché dice alzate gli occhi? Perché non li alziamo? Perché sono centrati in altre cose. Quali? I miei bisogni personali. Che ne ho a bizzecca anche da cristiano. Che forse non capisco e non so davvero. Non posso vedere chi mi sta intorno, i bisogni che ha. Non posso avere la voglia di aiutarlo se ho dei problemi io, se ho dei bisogni io, insoddisfatti, che voglio in qualche modo soddisfare. E che voglio che la gente soddisfi e mi comporti in modo tale da provocare l'interessamento degli altri. Cerco la vanagloria che non serve a nulla. ma quando dimostro un amore genuino, una consacrazione genuina alla verità, alla giustizia, una capacità vera di interessamento, dico vera, interessamento per il prossimo, sto manifestando gloria, è la mia gloria, perché manifesta la gloria del Signore. Gesù ha evidenziato, dice il cuore di Dio, io faccio più fatica, non è più facile vedere Gesù che non Dio Padre, questa è la verità. Ma dico, in Gesù vedo la gloria, perché agito secondo giustizia, rinunciando ai propri interessi di parte. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma perché lo dice? Perché è così. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma perché lo dice? Perché tutti facciamo così, in maniera conscia o inconscia. Ora c'è qualcuno che te lo può dire, guarda che tu stai camminando così, di essere aperti a farselo dire. Non possiamo vedere chi ci sta intorno, non possiamo manifestare la gloria di Gesù. Siamo delle persone come gli altri, come, con qualche cosina in più. La gloria del Signore è l'amore che Cristo ha manifestato per l'essere umano, al punto di rinunciare alla propria vita, non cercando la vana gloria di essere innalzato. Il demonio ha cercato di portarlo a innalzarsi. Dice, buttati giù dal pinnacolo del Tempio, gli angeli verranno, impediranno che tu sfracellerai la scuola, la gente crederà in te, no? La vana gloria, tutti ti acclameranno come Messia, no? Non cercava la vana gloria, cercava la gloria. Che diverso. Non cercava di essere riconosciuto, ammirato, acclamato re, non voleva questo. Voleva essere amato, o voleva meglio ancora, altro. Voleva dimostrare amore per lui. Voleva dimostrare che quello che faceva era un sentimento genuino, di amore disinteressato. Fino al punto di morire nell'anonimato, deriso, sputato, offeso, considerato un eretico. Ma dimostrando un amore genuino. E così si è riempito di gloria. E Dio vuol dare questa gloria a noi. La capacità di amarci in maniera genuina, vera. Questa è la gloria. Per cercare l'attenzione, sentirsi importanti, posizionati. È la vana gloria. Perché? Un sacco di bisogni interiori. Perciò dico, andate a Discovery, forse vi fa bene, investiga un pochino di più, porta a galla dei problemi che sono ancora nascosti, ferite del passato, dell'infanzia, perché finché non vi liberate di quelle non potrete mai vedere chi sta vicino. Lo vedrete soltanto per colmare un vostro vuoto, un vostro bisogno, un vostro interesse. E questo non produrrà nessun tipo di gloria. Amarsi gli altri, quindi, diciamo, deve essere la meta a cui aspirare. Non deve essere il potere. Non deve essere una chiesa grande, anche se l'amore mi spinge a far sì che molti possano venire. Ma l'amore deve essere la cosa che più ci interessa. C'è la via per eccellenza. Amarsi gli uni gli altri. Ed è la via più costosa, più difficile. Ora devo concentrarmi su me stesso per poter vedere gli altri. Il fine è quello. Voglio sapere, vado alla luce, voglio conoscere, voglio sapere per poter amare gli altri. E quando amo gli altri sto facendo la volontà del Signore, al 100%. E forse verremo innalzati anche noi, perché già non ci interesserà più essere innalzati al di sopra degli altri. Mi ha detto un collega pastore, dice, ah certo, quando vai ai convegni, parli con gli altri colleghi, cosa ti chiedono? Quanti membri hai? Glielo chiedo anch'io. Ah, qui si va soltanto il numero di membri, dice, no? Hai 300 membri, sei un buon pastore, ne hai 50, vai niente. Bisogna avere una chiesa di 10.000 anime, 100.000 anime, per amore a quella gente, non per sentirsi innalzati su qualcuno. Non deve interessarci più. Perché più il Signore opererà, più dovrai umiliarti, abbassarti, essere servo, rinunciare alla tua vita e non sentirti importante, di valore, chissà chi, ammirato da nessuno. Perché tu sai che questo impegno ti toglie tutto. Allora dico, è bene fare anche 2 settimane di vacanza. Prendetevi qualche momento di pausa. Uscire dall'ambito familiare per ritornare a combattere. Combattendo insieme con un medesimo animo per la fede nel Vangelo. La vita cristiana è un combattimento, che ti piace o non ti piace, insomma. È più facile combattere quando hai recuperato un po' di energia. Ti torna un po' la voglia. Ti senti più stimolato. Quindi se è possibile farlo, riposare un momento, recuperare un po' di forza per ritornare al combattimento. Gli stessi soldati vengono alternati al fronte, non possono stare di anni consecutivi. Allora, mariti e mogli, concedetevi tempi di riposo. Perché di più la moglie non poteva andarsene via una settimana e il marito in casa a fare tutto e viceversa? Perché non si può fare? Ci può essere anche una vacanza, o partecipare a qualche convegno, che è anche una mezza vacanza, dove si esce dall'ambito naturale, si pensa al Signore, si viene guidati nel cammino di Cristo, si riceve qualcosa di più perché si è disponibili, non si ha la mente concentrata sui problemi di casa. Siamo qua, ma adesso dico, sono le 11.40, e speriamo che non duri tanto, che devo andare a far da mangiare. Siamo concentrati già sulle cose da fare dopo. O mi aspetta mia zia, mi aspetta mia nonna, mi aspetta chi volete voi, sono già in ritardo, sarà preoccupata perché non mi vede arrivare, siamo già qui con la testa altrove. E non va bene. Il convegno potrebbe essere utile. Stai 3 giorni, rilassato, i tempi li stabiliscono gli organizzatori, non pensi a nulla, a casa c'è il marito o la moglie che pensa a tutto, e tu vai. Oppure vai in vacanza con un amico, fai qualche giorno da solo, o con un amico, perché no? Non è uno scandalo, e serve, è necessario. Io lo dico apertamente, aver potuto fare per 2 settimane quello che mi è parso mi ha fatto di un bene pazzesco, per tornare qui a servire, però chiaramente, perché non puoi pensare di stare una ditta a fare qualche ruolo, no, non ha senso, ti stanchi subito. Poi ti viene a noia, ma 2 belle settimane senza nessuno che ti dica dove andiamo oggi, cosa facciamo, cosa vuoi da mangiare, o hai il culto, o ti chiama qualcuno, devi andare a visitare a Milano, a Roma, dove... è una meraviglia, siamo umani, non crediamo di essere chissà chi, anche il Signore riposava ogni tanto, abbandonava tutti e se ne andava sul mondo. Ci vuole questa libertà mentale. Libertà mentale. Di poter agire in questo modo. Siamo legati nella testa a degli schemi tradizionali e allora siamo fritti. A rompere gli schemi. Rompere. Dio vuole chiamarci a libertà. Non libertinaggio, ma libertà sì. Vita cristiana è un combattimento duro, duro. Sono tornato qua e già mi sento sotto la pressione. La vita è dura di per sé, ma la vita cristiana in certi momenti può essere ancora più dura. Quindi bisogna avere energie, forze, essere temprati, aiutarsi gli uni gli altri. avere compassione, misericordia, interessarsi, aiutare, consolare. Ma per amore però, non per altre cose. Perché ci interessa la persona. E quando uno si sente che c'è l'interesse per la propria persona, va bene. E fa bene anche a noi quando diamo un po' agli altri. Poi ci servirà un momento di riposo per recuperare, perché non siamo dei robot. Il Signore in fondo ha fatto un ministero inteso, ma solo 3 anni, non ha fatto 40 anni di ministero, infatti 3, non so cosa vuol dire, però dico 3 anni sono tanti. È un periodo molto intenso, molto duro per loro. E non possiamo pensare di fare chissà quanti anni sempre lì concentrati. Un po' di lavoro, un po' di riposo, un po' di pausa, per tornare poi all'impegno. Senza un impegno, senza una meta, senza un attimo, la vita è vuota. L'eterna vacanza non serve a niente, non produce nulla, ti lascia vuoto, ti stanca per noi. Una vita di impegno invece è gigante. Bisogna ricaricare le batterie. Amare costa, amare è difficile, perché comporta una rinuncia a se stessi. Però speriamo che facendo così il Signore ci innalzi, dandoci la tua benedizione, permettendoci di essere una Chiesa attiva, viva, che produce frutto, e il mondo possa rendersi conto che esistiamo. Esercitarsi. Vigilare, come ho agito, cosa ho pensato, cosa ho detto, cosa ho prodotto nella persona di fronte. Pensare, meditare, valutare. Perché mi sono sentito innervosito? Perché ho risposto seccamente, duramente, aggressivamente? Per quale motivo? Pensare, riflettere, valutare, parlare col pastore, chiedere preghiera, comunicarlo apertamente. Per liberarci da tutto ciò che contrasta l'amore di Cristo. Riflettete, siete più concentrati sul sapere quanto il Signore vi ami o più concentrati su come poter amare il vostro prossimo? Fate questo esame, che è importante, dimostra i livelli che siete, dimostra quante ferite avete. Quanti bisogni risolti avete ancora? Volete salire nella scala sociale? Volete avere una posizione di importanza nella Chiesa? Volete essere di più di quello che siete? Avete problemi importanti. Perché il vero responsabile è una persona che vorrebbe liberarsi dall'impegno, ma che si autocostringe a continuare. Per amore del Signore e dei fratelli. Quindi il punto centrale e focale del Vangelo è questo: amarsi gli uni gli altri. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. E posso garantirvi che purtroppo la nostra Chiesa non è ancora un gran livello d'amore. C'è un tentativo. Siamo ancora un po' passivi. Spesso e volentieri mi chiamano, ma ha detto così, ma ha detto cos'ha, ha fatto così, ha fatto così, siamo ancora studiati. Mi ha aggredito. Siamo ancora studiati di qua? No, vedete. Queste cose bisogna comunicarle, intendiamoci. Bisogna comunicarle, dobbiamo risolverle. L'importante è comunicarle queste cose. D'altro canto, però, vuol dire che siamo ancora a un livello bassino, non siamo capaci di sopportare un torto, non siamo capaci di rinunciare per amore dell'altro, no? Non siamo capaci di sopportare, non siamo capaci di avere misericordia, non siamo capaci ancora di fare questo torto. Non ci sono rivalità tra di voi, ma ci sia l'amore che vi lega, vi unisce, porta a consolarvi l'un l'altro, ad aiutarvi, a portare il peso di ognuno di altri. E in questo modo renderemo felice il pastore e il quale forse è la volta buona che ci manca. Amare una pratica è difficile, è la via stretta. Quando poi noi ci lasciamo guidare dallo Spirito, dentro, percepiamo già che abbiamo un Dio positivo e favorevole. E non ci interessa più sapere mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama, ma non ci interessa più niente. Perché ci interessa di più fare qualcosa per gli altri, costruire. Perché sei sicuro che il Signore è per te e con te. Sei sicuro, non hai più problemi. Sei libero da ogni bisogno, di ogni conferma. Concentrato nel Signore, senti questa condizione. Dio ti risponde o non ti risponde? Ti concentri sul Signore, senti che Dio comunque è per te e con te. E quindi lì sei sicuro, basta, lì è finito, il discorso non esiste più. Centrarci sull'altro punto focale determinante che indica la maturità delle persone, della Chiesa, amarsi con gli altri, considerare gli altri più importanti di noi, dargli più onore che non noi stessi, vedere gli altri, rendersi conto che esistono gli altri, che stanno peggio di noi gli altri, che non stanno come uscire da certe condizioni e dare il mio contributo. Perché c'è una voglia dentro di fare, c'è l'amore, mi costringe, dice la Bibbia, mi costringe. A volte vorrei rinunciare, ma l'amore mi costringe ad andare avanti. È l'amore del Signore, è la mia gloria. Quando l'amore mi spinge, sono nella gloria, non nella vana gloria. E manifestiamo la gloria del Signore. E facciamo notare al mondo che ciò che Dio ci offre è la vera vita a cui tendere, che mette in cattiva luce o manifesta tutta, come posso dire, diffusa per tutta la bassezza della vita quotidiana. Fa vedere il vuoto del quotidiano. La gloria del Signore annulla tutto il brillo, come si dice, la brillantezza di questo mondo. È una brillantezza apparente che dura poco. Cercare il Signore, cercare lo Spirito Santo, farsi guidare da Lui, avere la meta nella testa. Voglio imparare ad amare chi mi sta vicino. Mi devo liberare dei miei bisogni personali. Voglio stare attento per capire quali sono ancora le ferite che mi stanno governando la vita. Perché ci sono, e se non le combatti le vinci, tu rimarrai fermo lì, anzi andrai indietro. Non possiamo noi progredire in questo Vangelo se non c'è un lavoro di guarigione interiore, non progredirai mai. Dio fa la sua opera, certo, ma ci deve essere qualcuno che illumina, dà la luce. Voi siete la luce del mondo. Voi, riferito ai suoi discepoli, quali devono proclamare la luce, affinché le persone vedano, si rendano conto, capiscano. E la Chiesa manifestare la gloria. Che la gloria scenda su noi, cosa vuol dire? Miracoli, parlare in lingue, migliaia di persone che arrivano, certo, manifesta anche il potere del Signore. Ma l'amarci gli uni gli altri è la vera gloria che rende felice il Signore e che rende soddisfatti anche noi stessi quando viviamo in questa realtà. Ci fa sentire completi, soddisfatti con noi stessi. L'amore mi guarisce da tutto. Ma non l'amore che ricevo, quello che do mi guarisce da tutto. Questo è un punto chiaro. Non è l'amore che ricevo che mi guarisce, sbagliato. È l'amore che riesco a dare che mi guarisce. È chiaro che l'amore che do viene da Dio, logico, no? Mica me lo invento io. Dove lo produco l'amore per il prossimo? Me lo dà il Signore. L'amore per il prossimo mi guarisce. Questa è la chiave di tutto. Quando ami, non ti senti inferiore a Dio. Non ti senti rifiutare da nessuno, non senti rabbia per nessuno, non senti invidia per nessuno, gelosia per nessuno. Non hai più bisogno quando ami, sei libero. L'amore guarisce, l'amore che dai guarisce. Se cerchi di essere amato non ti basterà mai e non guarirai mai. È un pozzo senza fine. È il Signore del cuore che ti fa sentire amato, ti fa sentire che hai un Dio positivo e favorevole. Cioè, ti dà la convinzione, basta, posto, non mi serve, non mi interessa più. Sono convinto, sono sicuro, finito, via, basta. Guardiamo invece la cosa più importante, dare amore e felicità. E facendolo ti liberi, guarisci in un modo straordinario. Manifesti la gloria e ti senti in gloria per te. Questo è un punto fondamentale che potrebbe rivoluzionare tutto. Ma il punto più difficile, dove noi continuiamo a sbattere la testa contro il muro, non ce la facciamo. Questo è il vero punto chiave fondamentale. Il resto non ci serve, non ci interessa. E concludo, La Bibbia si legge, ma poi bisogna metterla in pratica, no? È lì il problema, come faccio a metterla in pratica? Lì il punto chiave, metterla in pratica. Noi vogliamo lavorare per praticare la Bibbia. Domenica si predica, ma non ci basta la predicazione. È un punto che può illuminarci, ma poi lavoriamo praticamente sulle cose quotidiane. Per questo voglio sapere come è andata la vostra settimana, cosa avete fatto, come avete reagito, quello mi interessa sapere. No, se conoscete a memoria i versetti, tutta la lettera di Corinzi, non mi importa di niente meglio di questo. Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante, uno squillante cielo. No, niente. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono niente. Corinzi 13, no? Uno così. L'amore è essenziale, fondamentale. Ma l'amore vero, quello di Cristo, non l'amore per attirare attenzione o attirare consensi, è ancora l'egoismo, la vanagloria che ci tenta. L'amore disinteressato, quello che dà e basta. Quando la destra non sa quello che fa la sinistra. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova, niente. Fa paglia, pieno, legno che verrà bruciato. Poi dice, adesso entriamo nell'armonia celeste. Sentiamo il paradiso intorno a noi, prati veri, angeli che sono alle pronte, un bella brezzolina che ci accarezza il viso, un sole tiepido che ci scarica, l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gode, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra delle ingiustizie, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza sarà abolita. E conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Il paradiso, l'armonia celeste, che riposo. Non lo percepite anche voi questo riposo dell'amore che opera, che lavora, ma l'amore che ci diamo agli uni agli altri, il riposo dell'anima. Non si combatte più, non ci sono più separazioni. non mi devo difendere più. Il paradiso, la guarigione, la libertà, l'amore di Cristo, gli uni.